iniziamo con Fox News. Biden blasted for pressuring Netanyahu, not Hamas terrorists, following murder of Jewish hostages.
Allora, Fox News dice Biden è stato rimproverato per avere fatto pressione su Netanyahu e non su Hamas.
Following the murder of Jewish hostages.
Sì, dopo l'assassinio degli ostaggi, sei ostaggi.
Sei ostaggi israeliti sono stati uccisi da Hamas.
Sono stati trovati morti.
Ah. E quindi Biden ha messo pressione su Netanyahu invece di criticare Hamas.
Sì, Biden ha usato quell'assassinio per fare pressione su Netanyahu che cessasse, smettesse l'attacco su Gaza.
E non è giusto questo?
Eh sì.
E allora perché they are blasting Biden?
Perché stanno rimproverando Biden, perché questi qui sono la loggia sionista d'America. Questi sono i media americani ebrei che vogliono che tutto sia sempre a favore di Israele e non di Hamas.
Ah, in quel senso.
Quindi hanno ragione al 50%, torto al 50%. Uh-huh. Loro vedono solo Israele, nient'altro. Uh-huh. Ma legge anche il politico, l'altro giornale.
Israeli hostage deaths change everything about Gaza ceasefire talks.
Il giornale dice che la morte di questi sei ostaggi cambia tutto e vedremo cosa cambia. Israele dovrebbe essere più moderata. Cioè Biden viene rimproverata per non essere gentile con Netanyahu. Evidentemente si era dimenticato che il presidente d'America è solo un burattino del sionismo ebraico bancario del mondo, no? E quindi loro dicono, nessun problema, te lo ricordiamo noi. Quindi i giornali sionisti ebrei gli ricordano a Biden, guarda che tu sei un burattino, non è che tu ti metti a rimproverare Israele. Israele è in controllo dell'America attraverso le banche e attraverso i media, eccetera.
Oh, quindi se Israele fa qualcosa di sbagliato nessuno può criticarlo?
Nessuno può criticarlo, perlomeno non in America. Pochettino in Europa, che l'Europa si sta islamizzando, preparandosi per l'anticristo che viene. Mm-hmm. E allora ecco che fanno grande pressione. Le logge sioniste e bancarie d'America fanno pressione su Biden. Non su tutte e due. E cioè Biden e i palestinesi, smettete di no.
Sì.
La pressione è contro Hamas, perché uh-huh. loro sono nel torto, dicono gli ebrei. Certo che sono nel torto, ma non è che Netanyahu sta facendo tutto per bene, un pochino. Deve difendersi, logico. Allora c'è grande pressione da parte delle logge sioniste. E da questo viene visto, le logge vedono, guardano l'America come se l'America è una schiavetta per sostenere Israele, e lo è, che l'America ha consegnato i media, le banche e tutto nelle mani degli ebrei, quindi è giusto che l'America si comporta da brava schiavetta. È un po' come in Europa, avete fatto entrare la fiumana degli immigrati, adesso non vi lamentate che ci sono gli islamici che comandano loro. Li avete fatti entrare e adesso dovete dargli l'Europa, almeno mezza Europa dovete dargliela. E loro pensavano di far entrare gli islamici in Europa e poi cosa? E adesso comandano loro relativamente in tanti settori. E allora invece dal punto di vista ebraico l'America è una schiavetta per sostenere Israele. E fino a un certo punto questo è anche la volontà di Dio. Un po' come la Medio Persia ha sostenuto Israele per rifondare Gerusalemme e ha mandato prima Ezra nel 500 a.C., poi Neemia nel 440 a.C. E Medio Persia ha sostenuto Israele.
Cioè, pensi che è volontà di Dio che America sta sostenendo Israele, gli sta dando soldi, armi?
Sì, lo sta facendo male, in modo sbagliato, in modo esagerato, in modo come ti pare, ma è volontà di Dio.
Perché?
Perché alla fine Israele deve convertirsi e Dio deve mantenere la sua promessa che ha fatto ad Israele riguardo alla terra promessa, riguardo che una rimanenza, un residuo di ebrei sarebbe rimasto.
Mm-hmm.
Va bene, vedi in Romani 11 dice una rimanenza, ci sarà una rimanenza di Israele.
Quindi, in vista del fatto che a un certo punto nel tempo Israele si convertirà, adesso Dio li sta aiutando?
Sì, attraverso l'America. L'America, questa nazione anticristo, prostituta, Babilonia, è nella volontà di Dio quando sostiene Israele, così come la Medio Persia. Va bene?
E anche se Israele usa questo aiuto nel modo sbagliato, Dio lo permette?
Relativamente nel modo sbagliato, quando esagera. Ma tutti gli armamenti che Israele riceve è volontà di Dio, perché Israele deve difendersi, deve in qualche modo giungere ad Armageddon, al rapimento, ovviamente Armageddon, lì, quando Israele si converte. E lo vediamo in Zaccaria 12:10, quando Israele si converte. Ed è tra rapimento e Armageddon che si converte. Ora, se l'America non aiutasse Israele adesso, Israele non potrebbe arrivare. Hanno fatto già un sacco di guerre contro Israele per eliminarla completamente, rimandarla ad Auschwitz,
sì,
per modo di dire. Però non era volontà di Dio. Ogni volta Israele ha vinto, perché è la volontà di Dio che loro alla fine, dopo tante nefandezze, dopo il loro sistema bancario mondiale sionista, eccetera, eccetera, alla fine si convertiranno e nel millennio ci sarà Gerusalemme come capitale del mondo. Vedere Zaccaria 14.
Sì.
Ci siamo?
Sì, sì.
Guarda, era l'anno 750 avanti Cristo. Andiamo a Michea 3. Anno 750 avanti Cristo. Il profeta Michea diceva all'idolatra Israele antica. Vuoi leggere 9 al 12, per favore?
Verso 9?
Sì.
Ascoltatevi, prego, o capi della casa di Giacobbe, e voi guide della casa di Israele, che detestate ciò che è giusto e pervertite tutto ciò che è retto, che costruite Sion con il sangue e Gerusalemme con l'ingiustizia. Michea 3, verso 9 e 10, ho letto.
Sta dicendo qua Dio, attraverso Michea, che voi guide della casa di Israele detestate quello che è giusto, pervertite ciò che è retto, uh-huh, e costruite Sion con il sangue,
sì,
e Gerusalemme con l'ingiustizia.
Wow.
È quello che stanno facendo adesso con i palestinesi.
È vero, è vero.
Con la scusa che Hamas sono terroristi, lo sono, però vogliono distruggere un intero popolo palestinese. Li chiamano i filistei, li chiamano... che erano votati allo sterminio, però non c'è più Mosè, Giosuè, lo sterminio. Adesso è arrivato Gesù, adesso si perdonano i nemici. Mm-hmm. Però Israele è rimasta indietro all'era arcaica dell'occhio per occhio. Come ha detto Gandhi ha detto che l'occhio per occhio, dente per dente, cioè, porta il mondo ad essere tutti ciechi. Quindi attualmente Israele vorrebbe edificare il futuro, la sua prosperità e potenza, con le armi contro Hamas e contro l'Islam mondiale, 2 miliardi di islamici. Cioè vuole farlo col braccio della carne, con la guerra, come Mosè voleva liberare ebrei schiavi in Egitto, uccidendo gli egiziani, ne ha ucciso uno e poi è potuto scappare per 40 anni. Invece no. Israele deve difendersi, certo, ma ultimamente Israele sta confidando solo sulle uccisioni e le distruzioni. Appunto, come diceva il profeta Michea alla vecchia Israele, state costruendo Sion con il sangue e Gerusalemme con l'ingiustizia. Uh-huh. Quindi Netanyahu e compagni vogliono costruire il regno di Dio ammazzando i palestinesi, e non è possibile, non è quello il modo. Dio vuole convertire i palestinesi,
Amen,
non ucciderli.
Amen.
E adesso il sangue ultimamente è giunto a una montagna di 41.000 cadaveri, è un po' troppo. Ma allora hanno ucciso 1.300, 1.400 hanno ucciso. Sì, e tu ne uccidi 41.000? Ma hai studiato un po' di matematica, scusa, questo non è occhio per occhio. Ormai non è più legittima difesa, ora è terrorismo, stragi di bambini, per non parlare di donne, vecchie, civili... È tutto secondo lo stile nazista. Uccide un tedesco, noi uccidiamo 10 civili. Israele ragiona così: tu uccidi un ebreo, noi ne uccidiamo 40. Eh no, signor Netanyahu, non ha capito niente lei, guarda, lei ha bisogno di Gesù. Adesso Israele si è abbassata a livello dei terroristi, dei quali si lamenta ed è diventato uguale.
E quale sarebbe il modo giusto per Israele di edificare il suo futuro?
Ma per cioè, il modo giusto sarebbe di farlo alla maniera del suo Messia Cristo. Ma come sappiamo, Israele da questo orecchio non ci sente. Guarda, continua Michea, andiamo, torna a Michea, verso 11.
Michea 3, verso 11. I suoi capi giudicano per ottenere regali, i suoi sacerdoti insegnano per un profitto, i suoi profeti fanno predizioni per denaro e tuttavia si appoggiano al Signore e dicono: il Signore non è forse in mezzo a noi? Non ci verrà addosso nessun male. Michea 3, verso 11.
Ti ricorda un po' certi predicatori falsi di oggi, che fanno predizioni per denaro, no? Fanno finta di predicare la Bibbia, le profezie, ma lo fanno solo per soldi, Vangelo di prosperità, chiese cristiane.
Sì, ma mi ricorda anche Israele che dice: il Signore è con noi, è in mezzo a noi, non ci verrà addosso nessun male, noi facciamo la volontà di Dio, stiamo esterminando i pagani, i cananei, amalechiti.
Sì, ma anche, vedi, anche in certe chiese, alcune chiese evangeliche, dice: il Signore è con noi, sì, noi siamo la Filadelfia.
Sì, sì,
e
sì.
Chi l'ha detto che siete la Filadelfia?
Sì.
Con tutte queste false profezie. Non ci verrà addosso nessun male, dicono le chiese, certe chiese cristiane. Dicono: noi saremo rapiti prima del male, prima della tribolazione. Dicono loro, non lo dice la Bibbia. Israele è attualmente sostenuto dalla Chiesa Evangelica Mondiale. Guarda, hai messo questa foto sulla radio?
Sì.
Mi leggi? Ho messo insieme un paio di foto, ho preso Scofield, quello che ha fatto la Bibbia Scofield evangelica, falsa Bibbia, e John Darby, che sarebbe quello che ha indottrinato Scofield. Hanno vissuto in ere diverse. E però è lo stesso veleno, le stesse false dottrine. Cos'è che dice la Bibbia?
Questa è la Bibbia che l'evangelico David Scofield, discepolo di John Darby, pubblicò nel 1909. Una Bibbia piena zeppa di interpretazioni eretiche.
Ecco, questo lo trovate nella pagina della radio. Cioè due facce abbastanza da ergastolani questi qua. Sono due facce da ladri.
Sì.
Che sguardo... Sembra sono pieni di spiriti.
Sì, sì. Sì.
Cioè, la Chiesa, molta della Chiesa evangelica è stata ebraizzata da Israele e da questi due principali falsi profeti evangelici, cioè John Darby, 1830, e Scofield, la sua Bibbia con le false interpretazioni, quasi tutte false, e nel 1909. Difficile capire la differenza tra certi evangelici e la Israele della carne. Praticamente questi evangelici sono diventati ebrei, in poche parole. Se non fosse per l'epistola dei Galati, credo che alcuni di questi insegnanti evangelici si farebbero circoncidere. E perché no? Dopotutto questi falsi profeti evangelici si sono fatti convincere dagli ebrei che gli eletti di Dio, di Cristo, sono la Israele carnale e loro, capi evangelici, non sarebbero più gli eletti cristiani, ma i cristiani gentili, cosa gentili? Pagani, rispetto a Israele. Cioè hanno messo Israele come gli eletti, Israele che non crede in Gesù, e loro, che suppostamente sono chiesa evangelica, non è più chiesa evangelica, sono diventate chiesa semi-ebraica. E loro i gentili. Guarda, andiamo prima a Pietro 1, perché questa è un'eresia in base alle scritture cristiane. Dire che noi cristiani, come dicono questi evangelici, siamo gentili è un'eresia. E che gli eletti sono gli ebrei è falso. È scritto che è falso. Dove? Primo Pietro 1, versetti 1 e 2.
Pietro,
versetti che voi fratelli conoscete bene, ma qui si applica.
Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti...
Eletti, sta parlando agli eletti. A chi sono? Sta parlando agli ebrei?
agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia.
Quindi non in Israele, quindi gli eletti vivono fuori di Israele, perlomeno questi che Pietro sta parlando. Verso 2.
Eletti secondo la prescienza di Dio Padre,
capito?
Mediante...
Eletti da Dio, che chi sono? I cristiani, non gli ebrei che li perseguitavano.
Eletti mediante la santificazione dello Spirito a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Primo Pietro 1, versi 1 e 2.
Allora chi sono gli eletti? Quelli che sono cosparsi dal sangue di Cristo.
E non gli ebrei.
Falsi profeti evangelici, ascoltate. Non sono gli ebrei che il sangue di Cristo lo hanno sparso e che tuttora lo odiano a Cristo. Capito? Quelli non sono eletti.
No.
Quelli sono anticristo. Potete amarli per portarli a Gesù, sì. Ma non metterli sul pedestallo al posto dei veri eletti, come certi cattolici che mettono la Madonna sul pedestallo come mediatrice al posto di Gesù. Falso, falso. Mediatore solo uno è Gesù Cristo, non i santi. Svegliamoci. E a chi sta parlando qui in questa epistola Pietro? A chi parla? Parla agli eletti cristiani, non ai giudei. Vai secondo Tessalonicesi 2, per favore. 13.
Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio, fin dal principio, vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Secondo Tessalonicesi 2, verso 13. Anche qui parla di eletti che sono stati eletti a salvezza. A salvezza quale? Quella in Gesù Cristo. È l'unica salvezza attraverso il sacrificio di Cristo che possiamo avere. Quindi quelli eletti sono quelli che hanno accettato Gesù e la sua salvezza. Non sono gli ebrei che... Alcuni sì, si sono salvati, quelli messianici, ma qui parliamo di Israele geografica, della nazione di Israele che sta facendo guerra a Hamas. Stiamo parlando di ebrei che non sono salvati in Cristo, non hanno accettato questa elezione. Quindi finché non l'accettano, non sono eletti. Gli eletti sono quelli che accettano Cristo, secondo Tessalonicesi 2, verso 13.
Il diavolo cerca di abbassare noi a livello di quegli ebrei che hanno respinto Gesù, l'hanno crocifisso, e ancora adesso lo respingono e ancora adesso crocifiggono la verità di Gesù. E questi falsi profeti evangelici li hanno innalzati a eletti. Dio protegga la Chiesa evangelica da questi imbroglioni falsari, perché la Chiesa evangelica è piena di pecorelle. Cioè qui Paolo sta dicendo ai cristiani di Tessalonica che loro di Tessalonica sono gli eletti, non per via della circoncisione, carne ebraica, ma grazie al sangue di Gesù e allo Spirito Santo. Quindi i giudei in nessun modo potevano essere gli eletti, i quali persino, come dice prima Tessalonicesi 2, Angelina, torniamo lì,
okay.
I quali ebrei perseguitavano persino i veri eletti della Chiesa. E come fanno gli apostoli a chiamare gli eletti quelli che li perseguitavano? Versetti 15 e 16, per favore.
I quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti e hanno cacciato noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. Colmano così senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Primo Tessalonicesi 2, versi 15 e 16.
Sì, ho capito che ha studiato bene, che qui parla degli ebrei chiarissimo.
Sì.
I falsi profeti basano la elezione dall'Israele carnale, su cosa la basano questa elezione? Tornano 4.000 anni indietro, sui patti di Abramo, ma non capiscono che questi sono terminati in Cristo. È scritto, Romani 10,4, la legge è finita. Però la legge di Abramo continua, ma no, imbroglioni, dove è scritto questo? Nemmeno Abramo si può salvare senza Gesù. La vera elezione sono quelli in Cristo. Galati 3, andiamo lì, è scritto, 29.
Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Galati 3:29.
E anche 3:7.
Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli d'Abramo. Galati 3:7.
Parlano tanto dei patti di Abramo, ma Abramo, il vero Abramo, è tutto in Cristo. Abramo non mica si può salvare con i suoi patti. Abramo deve inginocchiarsi davanti a Gesù. State attenti ai falsi profeti. Non c'è peggior sordo di chi non ha orecchio per sentire. Questi falsi profeti l'orecchio proprio non ce l'hanno. Michele terminava il messaggio alla Israele, il quale non aveva certamente orecchie per sentire. Torniamo al Michea 3, verso 12.
Michea 3, 12. Perciò per causa vostra Sion sarà arata come un campo, Gerusalemme diventerà un mucchio di rovine e il monte del Tempio un'altura boscosa. Michea 3, 12. Ma questo è avvenuto?
Certo, ma diverse volte. Cioè, qui Michea, sette secoli avanti Cristo, lì ci furono distruzioni di Babilonia, distruzioni degli ellenici, i greci, poi la grande distruzione dei romani che ararono Gerusalemme. Infatti le mura che adesso vediamo in Gerusalemme non sono le mura di Gerusalemme dei tempi di Neemia. Quelle mura furono costruite dopo. Insomma, tradotto nelle profezie del tempo della fine, come si interpreta che per vostra causa Sion sarà arata come un campo, Gerusalemme diventerà un mucchio di rovine. Traduciamo questo nel tempo della fine, che non sarà esattamente così, però sarà conquistata dall'Anticristo. Andiamo a Ezechiele 38, 1 all'8, dice così, parla il Signore, o Gog, cioè l'Anticristo, io ti condurrò, tu e tutto il tuo esercito, verso 4, poi il verso 7, mettiti in ordine, preparati, tu con tutte le tue moltitudini che si adunano intorno a te, cioè lui è l'Anticristo. Verso 8, dopo molti giorni riceverai l'ordine negli ultimi anni, di quando sta parlando qua, il tempo della fine.
Sì.
Tu verrai contro la nazione raccolta in mezzo a molti popoli sui monti di Israele. Cioè Israele fu raccolto in tutto il mondo e ha ripopolato Israele. Abbiamo letto Ezechiele 38, stralci, dall'1 all'8.
Mm-hmm.
E adesso,
quindi questo mostra che c'è una distruzione decretata anche per il tempo della fine.
Certamente, certamente. Israele, altro che gli eletti, sono andati a distruzione in distruzione, di disubbidienza in disubbidienza, da idolatria ad idolatria.
Mm-hmm.
Pochissimi sono entrati per la strada diritta, la porta stretta, cioè appunto Davide, la discendenza di Abramo, di Israele, di Isacco, di Davide, pochi, ma la Israele, la stragrande maggioranza, era come oggi, in giro a ammazzare i palestinesi. Arriva Gesù, dicono dovete convertirli, dovete amarli, ma i palestinesi sono filistei. E voi siete capre, cosa vuol dire? Gesù è venuto per convertire tutti. Va bene. Guarda, vai, Ezechiele 38, 9 a 12, guarda.
Verso 9. Tu salirai, verrai come un uragano, sarai come una nuvola che sta per colpire il paese, tu con tutte le tue schiere e con i popoli numerosi che sono con te. Così parla Dio il Signore. In quel giorno dei pensieri ti sorgeranno in cuore e concepirai un malvagio disegno. Dirai, io salirò contro questo paese di villaggi aperti.
Adesso Israele non c'è più mura, sono villaggi aperti. Mi sta parlando il tempo della fine, adesso.
Piomberò su questa gente che vive tranquilla e abita al sicuro, che risiede tutta in luoghi senza mura e non ha né sbarre né porte.
Sto parlando dell'invasione dell'Anticristo quando lui invaderà Israele. Parlando.
Verrai per far bottino e saccheggiare, per stendere la tua mano contro queste rovine ora ripopolate, contro questo popolo raccolto in mezzo alle nazioni, che si è procurato bestiame e proprietà e abita sulle alture del paese. Ezechiele 38 da 9 a 12.
Cioè si è procurato bestiame e proprietà, cioè adesso Israele è sostenuta dal sionismo mondiale che non sanno dove mettere i soldi, c'hanno tutti i soldi. Il sionismo mondiale si è rubato tutto l'oro, le ricchezze, i soldi delle banche. Tutte le banche sono in bancarotta, anche se non sono ancora crollate, perché i sionisti si sono rubati tutto. I capi banchieri, i capi banda, si sono rubati tutto. E quindi Israele adesso è ricchissimo col suo sionismo mondiale, perché è talmente ricca che c'ha tutti i soldi dell'America. L'America è indebitata a chi? A loro, ai sionisti.
Ecco.
Cioè, questa profezia riguarda Israele nel tempo della fine, la quale anche dai segni dei tempi non dovrebbe tardare molto, la quale distruzione.
E quando avverrà questo?
Avverrà la sorgere dell'Anticristo. Infatti questo che abbiamo letto adesso, Ezechiele 38, dall'1 al 12, parla delle invasioni di Israele da parte di Gog, l'Anticristo. Quando avverrà? Quando gli farà un patto, permetterà di costruire il Tempio, e a metà dei 7 anni, qui è un patto di 7 anni, a metà dei 7 anni romperà il patto e alla fine dei 7 anni, alla fine dei 7 anni, invaderà Israele. L'invasione, secondo le profezie, verrà tra il rapimento, dopo la tribolazione, e Armageddon, nel mezzo.
Quindi questa distruzione che abbiamo letto in Ezechiele 38 non viene quando l'Anticristo sorge, ma ad Armageddon? O prima di Armageddon?
Alla vigilia.
Alla vigilia.
Alla vigilia di Armageddon c'è Zaccaria 14, invasione di Israele.
Cioè l'Anticristo invade Israele e poi viene Gesù e difende Israele e distrugge l'Anticristo?
Esatto. Zaccaria 14, Gesù viene, mette i piedi sul Monte degli Ulivi, il monte si spacca, profezia, lo vedi, Zaccaria 14, e lì Gesù combatte contro l'Anticristo che ha messo il suo trono nel Tempio dicendo io sono Dio, secondo Tessalonicesi 2:4 dicendo io sono Dio. Quando dice sono Dio, Gesù viene sul Monte degli Ulivi, il Monte degli Ulivi si spacca, e lì inizia, Gesù alza la spada e lì inizia la battaglia di Armageddon che dura 45 giorni.
E quando Gesù viene ad Armageddon, prima di questo l'Anticristo riesce a distruggere Israele?
Beh, le profezie non dicono che la distrugge, arata come un campo, quella è stata Roma.
Ah.
Le profezie dicono che la invade.
La invade.
La invade perché poi Gerusalemme deve diventare la capitale del pianeta, deve diventare la capitale del mondo.
Uh-huh.
Tu devi chiedere dove è scritto.
No, sto pensando che comunque
è scritto in Zaccaria 14.
Sì. Ma sempre in Zaccaria 14 dice che le donne saranno violentate, le case saccheggiate.
Appunto questo, l'Anticristo che invade.
Questo è l'Anticristo?
L'Anticristo.
Quindi prima della venuta, cioè, di Gesù...
Sono gli islamici, questa è la loro caratteristica.
Ah, sì,
prima
sì,
cosa
sì.
Che fanno loro, violentano le donne per qualche motivo. Così il Corano dice che è ok e loro sono felicissimi.
Mm-hmm. Però Gesù torna in tempo abbastanza per fermare la distruzione completa di Israele.
Sì, sì, dura solo pochi giorni questo. Secondo le profezie che abbiamo studiato, e questo avviene, diciamo, dopo, alla fine dell'ira di Dio, durante la distruzione di Babilonia e l'America, in quel tempo lì Israele viene invasa dall'Anticristo. Cioè abbiamo studiato nel corso biblico che l'Anticristo distrugge Babilonia, l'America, e non essendoci più l'America con le sue porte aeree a difendere Israele, e finalmente l'Anticristo dice adesso invadiamo.
Uh-huh.
E allora entrano nella valle di Armageddon, che sarebbe là vicino Nazareth, vicino al Mar di Galilea, quello lì è la valle di Armageddon. Allora l'America distrutta non può più difendere Israele con le sue porte aeree. Uh-huh. E allora l'Anticristo, Magog, la Russia, la Cina, l'Islam, e ci sarà anche l'Europa, le 10 nazioni, invaderanno Armageddon, Israele del nord, conquisteranno Gerusalemme, violenteranno le donne, come dice in Zaccaria 14, e dice anche che loro scapperanno, fuggiranno da Gerusalemme. Però durerà pochi giorni, cioè questa è la buona notizia.
Amen.
Io ho sempre detto che Gerusalemme è un rifugio riguardo le guerre atomiche, l'ho sempre detto. Però ci saranno naturalmente sofferenze di ogni tipo.
E ci sono adesso?
Ci sono già adesso.
Sì. Comunque questo succederà dopo il rapimento, questa distruzione.
Sì, sì, sarà noi, grazie di Dio, saremo in cielo, perché questo è dopo la tribolazione.
Sì.
Attenzione che ci sono chiese come questi falsi profeti evangelici che dicono che la tribolazione è la stessa cosa che l'ira di Dio. Falso. Tribolazione è l'ira del diavolo. Come dice in Apocalisse 12:12, il diavolo è stato cacciato sulla terra e con grande ira perseguita la donna, la chiesa sposa, che si rifugia 3 anni e mezzo nel deserto. Quindi la tribolazione è l'ira del diavolo. Quando questi profeti fuori binario dicono Dio non ci ha riservato all'ira, certo che no, alla sua ira. Ma l'ira del diavolo non è di Dio. Vediamo che la prima chiesa è stata sotto l'ira del diavolo per 10 grandi tribolazioni e persecuzioni nello spazio di 300 anni. Quindi questi falsi profeti non conoscono la Bibbia, neanche le profezie. È triste che stanno ingannando le chiese così. Ci Amen. Siamo fino a qui?
Sì, sì.
Allora andiamo alla prossima?
Sì, andiamo al prossimo. Andiamo in Venezuela.